Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 3. Profezie sul futuro di Israele, futura dispersione del suo popolo nel mondo e conversione finale al cristianesimo. Capitolo 3, paragrafo 1. Commenti a Gerusalemme e conseguenze del miracolo della risurrezione di Lazzaro. Uccidere Gesù. Il racconto che Giovanni aveva fatto del grandissimo miracolo di Lazzaro si era concluso con questa annotazione. Molti dei giudei venuti da Maria, visto il prodigio compiuto da Gesù, credettero in lui. Alcuni però andarono dai farisei a riferire quanto Gesù aveva fatto. Andarono? Si precipitarono, sarebbe stato meglio dire. Il miracolo di Lazzaro era stato veramente grande, una suspense mista ad orrore, curiosità, eccitazione, esaltazione, timor di Dio, odio viscerale verso Gesù e poi l'impossibile. Una specie di mummia, avvolta in bende e unguenti, si presenta di fronte alla porta d'ingresso del sepolcro, come attirata dalla forza magnetica della volontà di Gesù. Lazzaro, vieni fuori. E quello viene fuori. Speranza, emozione, commozione, urla strozzate, passi indietro, passi in avanti, curiosità, paralisi, occhi spalancati. Deve essere successo di tutto mentre Lazzaro, o meglio, quel fagotto dentro al quale era Lazzaro, si avvicinava esitante all'ingresso, attratto dal comando dell'uomo Dio che lo chiamava. Un uomo come Gesù, che aveva dimostrato di governare le leggi della natura, cambiando l'acqua in vino, moltiplicando pani e pesci, calmando venti e acque, che già aveva risuscitato la figlia del sinagogo Gairo e il figlio della vedova di Naim, senza contare ai miracoli come quelli dei lebbrosi risanati di colpo o quello del cieco nato con le occhiaie vuote che vi si era ritrovato dentro due bulbi oculari nuovi di zecca. Un uomo del genere poteva magari ben schiodare dal suo sepolcro un Lazzaro che più morto di così non poteva essere. Infatti era ormai in quel sepolcro da 4 giorni e lo si capiva anche dall'aria ammorbata dopo che i servi al comando di Gesù avevano tolto la pietra d'ingresso. Ma dentro quel fagotto? Impossibile sbagliare. Non poteva esserci trucco. Quello era il sepolcro nel quale avevano visto con i loro occhi infilare Lazzaro. E lì, dentro al fagotto di bende, non ci poteva che essere Lazzaro morto. Tutti avevano visto Lazzaro nella sua agonia quando i capi giudei erano andati a riverirlo, dato che era pur sempre un potente. E lo avevano poi visto ben morto quando, alla notizia del decesso, erano andati a rendergli omaggio in casa. Essi dovevano salvare le apparenze, anche se poi erano i primi a contestare a Lazzaro l'amicizia e la protezione politica che dava a quel Gesù, quell'eretico, quel mitomane, quel pazzo, quel bestemmiatore che, per proprio conto, si definiva figlio di Dio, che condannava i loro peccati e condonava quelli degli altri, deluteva le loro ambizioni messianiche in un re terreno, proponendo invece un re d'amore. Roba da ridere, roba da far rivoltare tutti i profeti nella tomba. Gesù, con quella storia dell'amore e del porgere l'altra guancia, infangava le ambizioni nazionali, faceva loro pensare che secoli e secoli di attesa del Messia liberatore e vendicatore fossero trascorsi invano. Essi volevano sotto il tallone tutto il mondo che li aveva schiavizzati per secoli, a cominciare dagli ultimi, i Romani, senza dimenticare però gli altri popoli vicini, quelli che oggi chiamiamo egiziani, iracheni, siriani, libanesi, iraniani. Generazioni e generazioni di schiavitù del popolo di Israele scorrevano negli occhi dei capi giudei e non sarebbe stato un Gesù a defraudarli del loro sacrosanto diritto alla rivalsa storica, a defraudarli della promessa di Dio di dare ad Israele quel re dei re dinanzi al quale si sarebbero inginocchiati tutti i popoli, sino ai confini della terra. Poi lo avevano visto ben morto anche durante la tumulazione, già bendato secondo l'usanza ebraica. Ma ora il miracolo avviene. Ed allora quei capi giudei, con gli occhi stravolti, si dividono. Questo è proprio Dio, dicono alcuni. Questa bisogna subito raccontarla al Sinedrio, dicono altri, quelli cioè che si precipitarono a riferire quel che era successo, come aveva concluso il suo racconto Giovanni. E i capi del Sinedrio decidono allora di riunire in gran fretta il consiglio. Di fretta? Magari in seduta notturna, come si fa nelle emergenze. La notizia, visto che Betania era un tiro d'arco da Gerusalemme, doveva essersi sparsa ovunque con la velocità di un fulmine, un entusiasmo da stadio. I commenti del popolo? Gesù? Lazzaro? Resuscitato? Ah, ma allora quello è proprio il Messia, anzi, è proprio Dio. E chi altrimenti potrebbe risuscitare un morto sfatto e risanarlo completamente? Si è rimesso subito a parlare come se niente fosse? Ha anche mangiato per farsi ritornare le forze? Pareva proprio un essere umano, vivo come gli altri. Un po' magro, d'accordo. Era morto da 4 giorni e poi, malato com'era, chissà da quanto tempo non mangiava. Ah, quel Gesù deve essere proprio il re dei re, il messia dei profeti. Dio non sbaglia mai. Finalmente è arrivato. Questa è l'ora del nostro popolo. Cosa dicevano i profeti? Che tutte le nazioni gli saranno soggette? A lui? Anche a noi. Ma meglio chiederlo ai sacerdoti e agli scribi, quelli le virgole non se le dimenticano certo. Chissà se Lazzaro si ricorda quel che ha visto nell'aldilà. È il primo uomo veramente morto a tornare dall'oltretomba. Quella non è stata certo una morte apparente, come magari quella della figlia di Gairo o di quel giovane di Naim. E Ponzio Pilato cosa avrà detto? Lui doveva avere informatori ovunque. Sua moglie Claudia, che abbiamo conosciuta poco dopo l'inizio di questo nostro racconto, mentre Gesù parlava ai prigionieri su quella galera romana ormeggiata nel porto di Cesarea, era anche una segreta ammiratrice di quel profeta. Pilato. Il Galileo? L'unico ebreo che egli stimasse perché, oltre ad essere sapiente, non odiava né disprezzava i romani. Fossero stati tutti così, governar la Giudea sarebbe stato come stare in vacanza. Lazzaro risuscitato, per Giove. Sta a vedere che quel pazzo di Nazareno, che poi mia moglie dice che è un buon diavolo, veramente sapiente, sta a vedere che è proprio il figlio di un Dio più potente dei nostri dei pagani, se è capace di risuscitare i morti dall'Ade. La stima di Ponzio Pilato in Gesù sarebbe certo cresciuta se in quel momento avesse saputo quel che in realtà Gesù avrebbe detto un paio di mesi dopo a proposito di quel quesito farisaico sulla moneta romana e sulla liceità del pagamento dei tributi a Cesare, quando Gesù aveva replicato: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E intanto i capi giudei, nella sala del consiglio, discutono fra di loro animatamente, raccontano, confrontano, litigano anche. Che facciamo? Quest'uomo fa molti miracoli, troppi. Se lo lasciamo ancora fare, tutti crederanno in lui, lo faranno re, verremo esautorati, per noi sarà finita. Magari verranno i romani, distruggeranno la nostra città, anzi, tutta la nostra nazione. Quest'ultimo doveva essere l'argomento principe e veniva opposto ai titubanti. Titubanti, specie di fronte a quel miracolo, e che ora si domandavano se quella decisione, già a suo tempo presa, dopo quello scontro in casa del fariseo Elchia, e cioè quella di far arrestare Gesù per poi ucciderlo, non fosse stata una decisione sbagliata. Ma i più duri, qui non è questione di quel Nazareno o di noi, qui è in ballo la sicurezza nazionale. Quello è pazzo e predica l'amore, ma la gente gli crede e lo vuol far re. I romani non scherzano, ci lasciano fare finché ce ne stiamo buoni buoni, ma se solo subodorano che il popolo lo vuole acclamare re, anzi re dei re, quelli mandano le coorti, anzi le legioni, e fanno piazza pulita, rappresaglie, incendio. Parla finita con questa razza di ribelli ebrei ostinati che li considerano impuri e corrono a lavarsi le mani appena li hanno sfiorati. Beh, non c'è che dire, quei sinedristi sapevano il fatto loro e si conoscevano anche bene. L'argomento della salvezza della nazione offriva un buon alibi psicologico anche a quelli che avrebbero voluto eliminare Gesù, ma non ne avevano il coraggio. Allora a Caifa, il gran sacerdote, in un impeto d'ira verso quelli che, ancor dubbiosi, non sanno decidersi, scappa detto: voi di ragion di Stato non capite un accidente. Lo comprendete sì o no che è meglio che un uomo solo muoia per il popolo anziché far perire tutta la nazione? La sua potrebbe sembrare una battuta cinica e Caifa stesso, ripensando a quel che praticamente gli era nella foga scappato detto, si sarà poi fregato le mani pensando fra sé e sé di essere stato veramente un asso. Ma Giovanni, riferendosi proprio a questa frase di Caifa, fa poco dopo una annotazione curiosa che farà stupire quelli che non si intendono di profezie e di spirito profetico. Questo non lo disse di suo, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la sua nazione e non soltanto per la sua nazione, ma per raccogliere insieme i dispersi figli di Dio. Premetto, per chi non lo sappia, che lo Spirito Santo, che è Dio come il Padre e il Figlio, parla attraverso le labbra dei profeti che non di rado non afferrano però la portata reale di quel che essi, sotto l'ispirazione del Signore, predicano o rivelano. Essere profeta non significa necessariamente rivelare il futuro, come comunemente si crede, ma parlare per conto di Dio. Ho già avuto occasione di spiegare che non era raro il caso di profeti nell'Antico Testamento che interpretassero in maniera personale, quando non anche in maniera del tutto umana, le loro stesse profezie, cioè le rivelazioni del Signore alla luce del periodo storico che essi stavano vivendo o delle loro stesse opinioni. Lo stesso succedeva anche ai loro contemporanei. Se la profezia consisteva in una predizione di un fatto futuro, solo con il passare dei secoli, e cioè con l'avveramento, si sarebbe compresa la sua portata reale. Questo è sempre stato un dramma personale di molti profeti, fare profezie su un lontano futuro che essi, profetando con l'occhio dell'eterno presente di Dio, vedevano invece come molto vicino e di imminente realizzazione, ma che poi non vedevano avverarsi, venendo così a trovarsi esposti al ridicolo, se non all'accusa di essere falsi profeti. Non parliamo poi dei casi in cui il senso della profezia era del tutto oscuro, perché è destinato ad essere compreso solo in futuro. Talvolta, infine, lo Spirito Santo illumina un profeta in un particolare momento, facendogli capire con chiarezza una data cosa, ma quando quel momento è passato e con esso l'illuminazione di quel potente raggio di luce che gli aveva fatto intendere una verità, il profeta si ritrova uomo, con la sua mente tornata nell'ombra, interpreta umanamente quanto gli era stato rivelato e sbaglia. Quando il profeta parla per conto del Signore, egli vede le cose con l'occhio del Signore, da fuori del tempo, nel presente eterno di Dio. Siamo invece noi che caliamo la profezia nel tempo e in più la interpretiamo spesso alla luce delle nostre convinzioni personali. Il più delle volte non è la profezia che è sbagliata, anzi, la profezia del Signore non sbaglia mai, ma quelle che sono sbagliate sono le nostre interpretazioni, che ce la fanno poi apparire sbagliata quando le nostre aspettative umane non si verificano. Caifa, quale sommo sacerdote, nell'esercizio delle sue funzioni, poteva ben ambire al diritto di essere profeta all'occorrenza ed in effetti aveva profetato, ma poi si era interpretato secondo le sue convinzioni personali, umanamente e non spiritualmente, e si era complimentato con se stesso per il suo lampo di astuzia. E lo Spirito Santo, fa capire Giovanni, usa quel profeta facendogli dire a futura memoria una grande verità, anzi, la verità più grande. Per salvare spiritualmente il popolo di Israele, rappresentativo dell'umanità intera, cioè il grande Israele, sarebbe stato necessario sacrificare un uomo, ma un uomo Dio, che a fronte del sacrificio della propria vita, incommensurabile perché vita di un Dio, avrebbe chiesto al Padre il riscatto dell'umanità stessa, alla quale sarebbero state riaperte le porte del paradiso, solo che essa avesse dimostrato un poco di buona volontà. Caifa non poteva capirlo, perché in questo caso era stato usato, ma non illuminato, ma lo avrebbero capito le generazioni future. Senza la morte di Gesù non ci sarebbe stato riscatto per l'umanità. Solo la morte di un Dio, con la sofferenza di uomo Dio, avrebbe potuto riparare la catena immensa dei peccati dell'umanità. Solo la morte di un Dio poteva spezzare le catene che Satana aveva avvolto intorno ai piedi e alla gola degli uomini. A questo punto, dopo le parole di Caifa, nel Sinedrio la prospettiva di uccidere Gesù si ammantava di nobiltà, di ragion di Stato, di interesse superiore per il bene della nazione. Non era necessario dire di più per convincere i titubanti, cioè i vili, che avrebbero voluto la morte di Gesù, ma non avevano il coraggio di decretarla formalmente. I buoni del Sinedrio, come ad esempio Nicodemo, quello che, lo ricorderete, in quel colloquio notturno con Gesù a Gerusalemme aveva le idee un po' confuse sulla reincarnazione, o come lo stesso Giuseppe d'Arimatea, che assieme a Nicodemo e Giovanni avrebbe schiodato Gesù dalla croce, prestando anche il proprio sepolcro. Cosa avrebbero potuto mai fare in quel sinedrio di vespe impazzite? Accusati di cecità mentale, anzi, di collusione col nemico, sarebbero stati agevolmente messi in minoranza e avrebbero magari rischiato la vita. Così il consiglio del sinedrio, come dice Giovanni, decreta: Gesù deve morire. Gesù aveva però degli amici nel Sinedrio, forse gli stessi Nicodemo e Giuseppe. Viene informato della decisione e capisce che la situazione è incandescente e, poiché non è ancora giunto il momento della sua ora, si ritira ad Efrem, una località lontana e poco frequentata.